salutiamo il nostro primo ospite in questa fascia di trasmissione, che è Mister Gianni De Biasi. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri grandi ascoltatori.
E grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto, Mister, insomma, suppongo, ecco, che questo 4 maggio, che d'attualità ha un valore così particolare, lo abbiamo detto, la fase 2, non abbia meno valore ripensando a quella storia, a quel grande Torino e a quella immane tragedia.
Ma guarda, io che sono transitato dal Torino e ci ho fatto a rate 4 anni, diciamo che tutto sommato è stata un'esperienza unica, perché solo se lo vivi da dentro riesci a capire quanto sia grande lo spirito e quanto sia rimasto ancora vivo nel ricordo dei tifosi questa squadra di invincibili che solo il fatto, solo il destino ha messo KO. Io credo che sia proprio per questo motivo qui, scrivevo prima nel mio post che gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. Io credo che sia veramente così, perché anche i bambini che si sentono raccontare dei propri genitori, dei nonni, di questa squadra di invincibili che aveva 10 addirittura giocatori che giocavano in nazionale, credo che tutto sommato nell'immaginario collettivo porti sempre a sogni e a fantasticare in maniera incredibile.
Nick, direi che è anche il momento di salutare il nostro secondo ospite, perché oggi abbiamo confezionato, direi, un bel prodotto.
Sì, diciamo che abbiamo ricostruito l'Albania che ha fatto benissimo, no? Nel recente passato abbiamo il CT, l'ex CT Gianni De Biasi, l'attuale presidente della Federcalcio Arman Duca. Buonasera, presidente.
Buonasera. Buonasera, mister.
Buonasera, mister. Salve, press.
Senti, ormai vi conoscete. Ecco, caro presidente, mi ha raccontato Gianni De Biasi che oltre al vostro grande rapporto, quando andate anche a mangiare, insomma, sono giornate lunghissime, perché parlate, diciamo, tra un piatto e un altro di calcio e il tempo vola. È vero, presidente?
Abitudine albanese che siamo proprio.
Ma Gianni De Biasi mangia poco o tanto? Beh, presidente, mangia poco o tanto?
No, Gianni lavora troppo, mangia poco. Invece io sono il contrario.
Ah, ho capito, ho capito. Gianni, ci racconti due cose.
Gianni ha fatto un gran lavoro in Albania.
Assolutamente sì, è sotto gli occhi di tutti. Gianni, ci racconti due cose, due, perché ce ne sarebbero da raccontare almeno 10.000, del presidente Duca, che ti hanno colpito?
Beh, il presidente è una persona intanto estremamente intelligente, e poi una persona che sa valutare le persone in maniera direi schematica, riesce proprio a tracciarne un profilo in brevissimo tempo. Questa è la cosa che di lui mi ha fatto sicuramente molto piacere. Dall'altro lato poi è una persona che, se ti dice una cosa, quella la mantiene. Ti dice sempre una cosa piccola, ti dice sempre delle cose molto piccole a livello di contratto, a livello di soldi, però quello che lui ti dice lo mantiene, e non serve scriverlo. È un grande venditore, è uno che per fare una trattativa, prima di cominciarla, la prima parola te la lascia sempre a te, quel furbacchione lì, perché lui aspetta sulla riva del fiume, aspetta che tu passi di là e lui poi ti becca, capito? Quindi alla fine è sempre un vincente da questo punto di vista. Io mi ricordo la prima volta che l'ho incontrato, sto scrivendo un libro adesso su questa esperienza dell'Albania, e la prima volta che l'ho incontrato, lo sto scrivendo nel libro, erano in 5 in un tavolino all'Hilton di Milano. Io arrivo dentro, ci sediamo, prendiamo un caffè e tutto il resto, dopo un po' muti, tutti in silenzio. Io dentro la mia testa dicevo, ma sti qua sanno l'italiano, perché secondo me sono in silenzio assoluto. In realtà lui aspettava che io facessi la prima mossa, hai capito? E questa è la cosa che mi ha colpito, perché poi ne ho parlato con lui altre volte e ho capito la sua natura di commerciante. Lui ti lascia fare il primo passo, che così poi ha la possibilità di controbattere, capito?
Presidente, invece due cose su Gianni De Biasi, uomo e professionista, commissario tecnico, che ci vuole raccontare?
No, cioè io posso dire più di due cose, però è difficile di dire solo due. Però in generale per me e per tutti gli albanesi, Gianni ha fatto storia del calcio in Albania, e così non posso dire solo le... tutte le belle cose. Lui è uno che lavora tanto, lavora. E se in calcio come professionalità, secondo me, Gianni può arrivare ai successi perché lui non pensa, perché lui fa tutte le cose bene, anche queste cose che gli altri pensano che sono piccole. Gianni non lascia o non sottovalutare, ma fa bene. È un persona seria che lavora tanto. Posso dire qualche altre cose di male, però.
Vabbè, quelle di male le diciamo dopo la fine del collegamento, magari. Presidente, posso farle però io una domanda? Lei parla benissimo l'italiano, eh? Se mi posso permettere di dirglielo, complimenti.
Non è facile di parlare così in radio, è difficile. In tavola possiamo parlare di più.
Ma gliel'ha insegnato De Biasi, l'italiano lo sapeva già da prima.
Lo sapeva. Un po' anche da mister, anche dai tutti i mister italiani.
Ne ha avuti quattro con Eddie Rey adesso di mister italiani. Sì. Il primo è stato Dossé, il secondo sono stato io, il terzo è stato Panucci e il quarto.
Siamo pari Eddie fino adesso, con l'Italia siamo pari.
sì. Francesco.
Siamo pari con i qualità, no?
Presidente, il legame tra Albania e Italia ormai, insomma, lo conosciamo, è decennale, si è rafforzato anche con quel bellissimo annuncio e gesto da parte del Premier Rama di ormai più di un mese fa. Le volevo chiedere innanzitutto, da un punto di vista proprio sanitario e di ripartenza, qual è lo stato ad oggi dell'Albania nella lotta contro il coronavirus?
Infatti in Albania il virus non è stato così, diciamo, pesante, non sono stati tanti casi, uh-huh. E per fortuna meno morti paragonato con gli altri paesi. Più di 30 persone sono assai come vite, però paragonato con gli altri non sono tanti. Noi siamo chiusi da 13 marzo, e adesso abbiamo iniziato di liberare qualcosa. Stiamo pensando di riiniziare calcio, abbiamo fatto una proposta dal federazione per iniziare allenamento con i gruppi da 5 e poi con le squadre, e di iniziare il campionato a fine maggio. Abbiamo fatto anche un protocollo medico con il nostro staff e i nostri medici e con il dottor Stessina che ha portato De Biasi in Albania.
Sì. Vedi Gianni, qualcosa però è rimasto.
Sì. Però fino adesso non abbiamo una risposta definitiva del governo se accettano o no di riniziare il calcio. Secondo me non c'è nessun argomento di non iniziare, perché mi sembra che in Albania
quindi, insomma, secondo lei, insomma, ci sarebbero i presupposti per cominciare. Presidente, poi ritorno anche da Gianni. Volevo chiedere, visto che lei è membro del comitato esecutivo dell'UEFA, che si dice sulla Champions e l'Europa League? Cioè, ripartiranno o non ripartiranno, presidente? Ma sentiamo un po' lontana, presidente. Ecco.
Com'è?
Ora sentiamo bene, stava dicendo, mi scusi, prego.
No, stavo dicendo che fino adesso sono le decisioni che erano prese che di riiniziare in agosto Champions Europa League. Anche l'obiettivo di finire tutti i campionati nazionali delle federazioni. Però qualche federazione ha già chiuso, qualcun altro ha deciso le date di riiniziare, oppure qualcun altro sta discutendo, come l'Italia che sta discutendo di ritornare ma non ha deciso ancora come noi. Ma io spero che ritorniamo a giocare e fare anche anche Europa League e Champions League, di finire questa stagione e di essere pronto di riniziare l'altro, perché se non facciamo è molto male per il calcio.
Questo lo capiamo. Gianni, secondo te che succede? Perché, insomma, in Italia, dicevo, alla fine provano a ripartire, ripartiranno, perché insomma tra Spadafora e la Lega Calcio sembra una partita infinita, no? Sembra una partita fuori dal campo più che in campo.
Guarda, Nick, lo dicevo anche ieri sera in, alla Domenica Sportiva, dicevo che secondo me chi guida in questo momento a livello di governo lo sport in generale, credo che abbia una conoscenza relativa di quella che è la situazione delle strutture, di tutto quello che ruota intorno al calcio. Credo che a livello di Serie A abbiamo delle strutture fantastiche dove i calciatori possono tranquillamente andarsi ad allenare in piccoli gruppi, ci sono realtà che hanno 4, 5, 6, 7 campi e quindi non ci sono problemi di contagio per vicinanza. Dopodiché ho detto la cosa primaria sarebbe quella di provare a far i tamponi a tutti quelli che stanno a ridosso dei calciatori, perché è normale che si debba agire in questa maniera qui, perché altrimenti si rischia contagi che non hanno nulla a che vedere con quella che è lo sport del calcio. Quello che è importante però, secondo il mio punto di vista, è che non si può dire cominciamo singolarmente ma non nei centri sportivi. Dove vanno ad allenarsi? In cantina? Dove vanno? Al parco? Al parco secondo voi è più sicuro. Dentro un centro sportivo chiudi le tue porte, non entra nessuno, non hai possibilità di essere contagiato da nessuno, e al tempo stesso, voglio dire, i calciatori e tutti quelli che li seguono dovrebbero fare i tamponi per avere almeno il discorso che non ci sia positività ma che siano tutti negativi.
Due domande, comincio con il presidente Duca. Le volevo chiedere, presidente, a proposito anche delle attività UEFA, ecco, ovviamente ogni stato europeo in questo momento ha uno sviluppo diverso della curva del contagio, e la situazione sia sanitaria che ospedaliera che economica è molto asimmetrica da uno stato all'altro. Le chiedo se però nel calendario UEFA, ecco, questo aspetto verrà in un certo modo considerato, o se quelle date che ormai sono uscite un po' di giorni fa, e quindi il 25 maggio come limite per informare la UEFA sul da farsi, si riparte o non si riparte, restano ancora in vigore.
No, questo è decisione, fine 25 maggio tutti devono informare se iniziano o non iniziano. Come ti ho detto, qualcuno ha già deciso di chiudere, ma gli altri stanno aspettando i risposti dal governo, i protocolli, le pratiche, come si riparte. Ma come ha detto Gianni, io non posso capire perché non ritorniamo, perché io ho visto ieri in Tirana oppure una cronaca di Madrid che era pieno di gente in centro di Madrid senza maschera e senza niente. E io penso che non è meno pericoloso quello dall'allenamento del calcio, che in un campo sportivo possono allenare 10 persone in 10.000 metri quadri, che vuol dire 1.000 metri quadri per una persona. Dall'altra parte, in centro di Madrid è pieno di gente che camminavano, che festeggiavano, non so cosa facevano.
Sì.
Così mi sembrano le decisioni non troppo giuste dei governi come il nostro, albanese oppure italiano oppure gli altri, chi ce l'ha. Perché ce ne abbiamo, come ti ho detto, tante altre attività che la gente sono più vicini e possono contaminare molto più facile. Speriamo di iniziare. Se iniziano i grandi, allora anche nei piccoli andiamo indietro. Se iniziano i grandi, sai.
Infatti su questo presidente, non ha avuto un po' di timore quando io parlo sempre da un punto di vista di UEFA, quando la Francia ha rotto il ghiaccio decidendo di interrompere tutto, che tante altre grandi federazioni potessero andarle dietro?
Sì, questo era un decisione che ha danneggiato un po' il processo, diciamo, perché la Francia è un gran paese, gran calcio, che c'ha anche i club nel Nations League. Io non so cosa fanno loro se giochiamo Nations League. Ma speriamo che gli altri iniziano a giocare, la Germania, Italia, Spagna, che sono per strada di giocare, no?
E poi invece a mister De Biasi volevo chiedere, da un punto di vista così, anche di programmazione poi del lavoro di campo, un allenatore, Gianni, si rende conto in questo momento che, essendo partiti con gli allenamenti individuali oggi, è ovvio che poi la stagione, qualora dovesse ripartire, finirà tardissimo rispetto alle abitudini. Non c'è il rischio di andare troppo a rovinare la prossima stagione se non si interviene anche modificando un po' il format, a tuo avviso?
Ma guarda, io credo che qualsiasi cosa si decida di fare, io credo che ci si possa adattare, perché è un momento di una causa di forza maggiore, di cercare di adattarti. Io credo che l'uomo come animale è l'animale che si adatta più facilmente alle situazioni che mutano. Io credo che da questo punto di vista qui non sia un grandissimo problema. Poi tieni presente che parliamo di ragazzi che hanno dei 20-30 anni, qualcuno ne ha 35, Cristiano Ronaldo, cioè, ma per dire, non è quello,
anche se ne dimostra problema. 20, però, ma quello
sì, anche se ha una voglia di un ragazzino. Però la cosa fondamentale, secondo me, è che per rimettersi in carreggiata dal punto di vista fisico ci vuole poco. Il problema in fondo è, dal punto di vista mentale, abbiamo superato questo trauma legato alle tantissime morti vissute da vicino, come è successo a Brescia, come è successo a Bergamo, per giocatori che giocano in Serie A, quindi voglio dire che hanno vissuto sulla loro pelle. Lo dico io personalmente, qui lo ammetto, io nei primi 15 giorni che è scoppiata avevo una paura della miseria, che potesse succedere qualcosa a mia madre, ai miei congiunti, a mia figlia, a mia moglie. Tutte queste cose qua ti segnano da un certo punto di vista. Poi, come in tutte le cose dicevo, cominci a farci l'abitudine un po' alla volta. Però la prima settimana, non so voi, o i primi 10 giorni, non so se eravate così sereni e tranquilli. Io ero discretamente preoccupato e avevo molta paura, tra virgolette. È un fatto normale avere anche paura in certe situazioni.
Non c'è dubbio. Presidente, volevo tornare da lei per chiederle, eventualmente, nel caso di ripartenza, allora, le porte chiuse sono un dato di fatto, su questo non ci piove, insomma, si ricomincerebbe anche in Albania a porte chiuse. Sì. Ma si giocherebbe in campo neutro o ogni squadra può giocare le partite in casa nel suo stadio? Potrebbe giocare le partite in casa nel suo stadio?
No, tutte le squadre di giocare a casa, non c'è niente di cambiare quello, no?
Sì, no, ma è perché era il discorso dello spostamento, capito? Era per capire se gli spostamenti potevano creare dei problemi, insomma, ecco.
Spostamento no, ma una squadra deve spostarsi in faccia, così non puoi eliminare questo è il minimo rischio, ma secondo me calcio è il rischio minore da tutti i lati dell'attività. Qualche volta mi sembra che forse tutti sono contro il calcio che fanno questo
calcio, che tra l'altro, insomma, voglio dire,
non c'è rischio, ci sono tante altre cose. Io ho visto l'attività che dove lavorano in un cantiere 1000 persone in 2-3 mila metri quadri, e non possiamo giocare a calcio 20 persone in 10 mila metri quadri. Il rischio è molto minore. Se noi giochiamo, rigiochiamo attività come abbiamo chiuso, con stesso regole, con stesso calendario, ma a porte chiuse.
A proposito di questo, Presidente, sì. Tornando indietro, ecco, ripensando un po' anche ad alcune gare della Champions League fatte giocare a porte aperte, penso ad esempio a Liverpool Atletico Madrid, ma anche la stessa sfida tra Atalanta e Valencia. Ecco, forse in quel caso, ecco, tornando indietro, forse sarebbe stato corretto scegliere le porte chiuse, quantomeno?
Ma nessuno poteva sapere cosa stava succedendo, una cosa nuova per tutti, così. Non penso che hanno sbagliato di far giocare porta aperta, perché non sapevano il rischio, cosa stava arrivando. Questo per la prima volta negli ultimi 100 anni, era difficile di capire che era rischiosa, e non sappiamo bene che ha danneggiato o no, hanno danneggiato queste due partite. No?
Presidente,
dicono che è questa di Atalanta Valencia, però nessuno non si sa.
Presidente, prima di salutarla e di ringraziarla e poi naturalmente la lascio a un saluto particolare a Gianni De Biasi, lei ha idea di come hanno deciso all'UEFA o quale sarebbe l'orientamento dell'UEFA per far giocare le partite degli ottavi di finale che mancano e anche poi ovviamente diciamo la fase successiva, cioè i quarti di finale? Cioè si andrebbe a fare tutto in un paio di settimane, si giocherebbe in campo neutro? Quali sono le indicazioni che lei ha percepito?
Ma le date di agosto, dobbiamo fare tutte le partite di Champions fine finale di agosto, non hanno così se giocano una partita o due partite, devono giocare prima le partite che non abbiamo, sì, seconde partite, e poi forse si gioca con una partita secca, non due,
una partita secca, quindi dai finale. Certo, anche per recuperare un po' di tempo, perché altrimenti poi altrimenti si va troppo avanti. Gianni, vuoi dire qualcosa?
Forse si può arrivare in questo punto di una partita secca.
E questa è già un'indicazione.
Taglierebbe un numero importante, ecco, di gare. No, l'ultima curiosità per il presidente, poi veramente lo salutiamo e torniamo a Mister De Biasi, è relativo anche al fatto che in un momento in cui appunto alcuni campionati ancora sono in fase di evoluzione a livello di decisione o meno, se è così in esame anche la possibilità di ristudiare un nuovo format per la Champions League del 2020-2021 o se per il momento non è sul tavolo delle decisioni da prendere.
No, fino adesso non c'è nessuna discussione di cambiare il format di prossima stagione, perché tutti pensano che possiamo finire questa stagione e di riniziare normalmente le partite di prossima stagione, di Champions e di Europa League, oppure anche qualificazioni di anche Nations League, settembre, ottobre e novembre.
Questo dunque...
Fino adesso, io penso che così rimane, che non cambia niente per il prossimo stagione.
Assolutamente. Gianni, allora a questo punto appuntamento con il presidente a quando? Quando è che ci rivediamo? Gianni?
Non so, il presto è sempre disponibile, che voi se volete ogni tanto chiamarlo, lui...
Dicevo a livello fisico, quando è che ci rivedremo? Quando vi rivedrete?
Speriamo di... livello fisico, speriamo di... è importante per noi, così per telefono e...
speriamo che finisca subito
questo calcio, è importante.
Certo. Esatto, e speriamo che finisca presto questa emergenza qui, così ci vediamo intorno a un tavolo, che lì si sta da Dio, si sta benissimo.
Immagino. Presidente Armanduca, è stato un piacere averla qua a TMV Radio. Grazie davvero. In bocca al lupo per il suo lavoro,
grazie
per la Federazione
voi,
Albanese e per tutta l'Albania. Grazie a lei. Buona serata. Arrivederci. Gran personaggio, Francesco.
Ah, senza dubbio. E io sfrutterei questi ultimi minuti con Gianni De Biasi per altre riflessioni su anche questa fase 2, mister. Perché è ovvio che riguarda soprattutto il paese, quindi come conseguenza riguarda anche un nuovo inizio per il mondo del calcio. Abbiamo ricordato più e più volte che la stessa possibilità di concedere i centri sportivi ai calciatori nasce di fatto dalle regioni e poi il governo che ha fatto marcia indietro anticipando il tutto rispetto alla data originaria che era il 18 maggio. Però volevo chiederti se per la tua sensibilità l'atteggiamento del ministro Spadafora in queste settimane ti è sembrato equilibrato, ti è sembrato in un certo senso con un, non so se rancore, un'antipatia nei confronti del calcio, e se soprattutto non hai anche tu la sensazione che nelle sue dichiarazioni abbia sempre mostrato una sorta di classifica dei suoi interessi, come a voler sempre ricordare che non c'era solo e soltanto il calcio, ma c'erano tutti gli altri sport, però con un tono un po' dispregiativo, ecco, per l'argomento.
Ma diciamo che secondo me, lo dicevo all'inizio, che secondo me non è che ha una grande dimestichezza con quello che è il mondo del calcio. Probabilmente lui è il ministro dello sport e quindi come tale deve abbracciare a 360 gradi tutti gli sport a livello, senza fare distinzioni di sorta. Però, ripeto, c'è modo e modo di approcciare alcune situazioni importanti, teniamo presente che il calcio tiene in piedi tutti gli altri sport per tutta una serie di motivi, per tutta una serie di ragioni, e che da un certo punto di vista non ha bisogno di un occhio di riguardo, bisogna solo di essere capito e cercare di gestirlo in maniera diversa. Se uno non ha le conoscenze, se fanno 150.000 commissioni, ma che ne facessero una di quelle con delle persone che fanno quel mestiere lì, a un certo punto gli possono dare sicuramente qualche suggerimento, gratis magari anche, senza aver bisogno di avere remunerazioni per questo aspetto qua. Perché, ripeto, sembra che a volte che sia gente che casca, come si dice in gergo, cade dal pero, capisci? Una cosa che mi lascia un po' perplesso.
E poi a proposito di come di fatto insomma sono stati gestiti questi due mesi scarsi, ricordando che il 9 marzo c'era Sassuolo Brescia, che è stata l'ultima gara di Serie A giocata, va anche detto, Gianni, che forse il mondo del calcio questi due mesi avrebbe potuto sfruttarli anche per mettere nero su bianco alcuni punti programmatici da cui ripartire, indipendentemente dal fatto di finire o meno la stagione. Sono problemi che riguardano il mondo del calcio da anni, cioè le infrastrutture, cioè la sostenibilità delle leghe minori, il numero di club professionistici. Ecco, non potevano essere sfruttati anche in questa direzione questi due mesi?
Sì, è vero, però diciamo che oggi come oggi l'emergenza è quella che balza agli occhi di tutti, è quella l'emergenza di, intanto l'emergenza pubblica, della pubblica salute dei cittadini, dopodiché quella di cercare di mettere nelle condizioni un movimento che genera risorse importantissime, paga una montagna di tasse allo Stato e quindi contribuisce tantissimo da questo punto di vista qui, cercare di valutare tutte le varie situazioni in maniera molto più oculata, senza prendere posizioni che possono essere troppo, vorrei dire quasi oltranziste da un certo punto di vista, però che debbono essere, però che abbiano un minimo di logica. Questo è il concetto. Quando dicevo prima, non puoi mandare la gente a correre al parco o nei giardinetti del proprio condominio, devi mandarla in un posto che è preposto, scusa il bisticcio di parole, preposto per all'uopo in maniera adeguata, perché ha una struttura, perché è recintato, perché nessuno può entrare se non ha il pass per entrare in quel posto lì, e ha le distanze, come c'era prima, 10.000 metri quadrati in un campo di campo, e quindi da quel punto di vista lì ci sono possibilità di poter avere degli spazi, ma ogni realtà ha dei centri sportivi immensi, che hanno 4, 5, 6, 7 campi dentro a volte, e quindi da quel punto di vista lì si può correre tranquillamente in piccoli gruppi distanziati, le mascherine non servono in quel caso lì perché sei lontano, poi te le metti quando entri nello spogliatoio, ma puoi anche andare a cambiarti a casa, tanto per essere chiari, per avere meno contatti possibili. Finisci al momento vai a casa, che la doccia,
come quando si andava al campetto, no? Ci si portava,
bravo,
poi
bravo,
il pallone,
sì, e non muore nessuno, la stagione è buona. No, e non vanno a casa in motorino i ragazzi, come andavi tu magari.
No, bravo, direi di sì.
Quei capelli bagnati
e motorino scassato, ci aggiungerei, perché esatto, non sì. Motorino per Benino, motorino anche scassato, no. Vabbè.